con Cecilia Erba, che ha pubblicato il documento Analisi del rischio e cambiamenti climatici in Italia, del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Lo trovate in rete nel sito di giudiziouniversale.eu, e volevamo con lei approfondire meglio, innanzitutto, come è nato, come è sorto questo rapporto. Ovviamente i dati sono pubblici, ma su quali dati si è di più appuntato la loro attenzione, e che cosa poi ne è scaturito? Cominciamo da questo.
Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito. Volevo solamente precisare una cosa. Io sono Cecilia Erba, appunto, di Giudizio Universale. Non abbiamo pubblicato noi questo report è stato pubblicato dal Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici la settimana scorsa, che è un istituto che svolge delle ricerche e scrive dei report assolutamente molto fondamentali per l'apporto di ricerca che contribuiscono a livello scientifico rispetto alla situazione climatica in Italia. E noi di Giudizio Universale ci occupiamo, tra le altre cose, anche di leggere e analizzare ciò che esce e i rapporti che escono rispetto alle questioni climatiche, e poi in questo caso ne abbiamo fatta una piccola sintesi che abbiamo pubblicato nel nostro blog per poter divulgare meglio questo report e farlo conoscere, perché lo riteniamo una fonte di dati e di informazioni estremamente importanti, estremamente allarmanti, che secondo noi deve essere maggiormente diffusa e deve essere conosciuta da parte della popolazione italiana. Ma volevo soltanto precisare questo, che non abbiamo contribuito noi in nessun modo invece alla redazione del report.
Comunque ha contribuito a divulgarlo e a riportarlo con termini comprensibili dagli umani.
Esatto, questo è il nostro obiettivo, è che ci sia, in cui speriamo, insomma, di offrire il nostro contributo, è affinché ci sia maggiore divulgazione a livello pubblico di queste informazioni, di questi dati che, appunto, come dicevo, sono estremamente allarmanti, perché restituiscono un'immagine di un'Italia dove i cambiamenti climatici che ci si aspetta in futuro aggraveranno dei fattori di rischio già esistenti, quindi dei fattori di rischio legati sì alle condizioni climatiche, ma legati anche a questioni sociali ed economiche, impatti appunto sui settori economici dell'Italia, così come impatti sulle fasce già più povere, più, insomma, a rischio della popolazione. Un'immagine che appunto vorremmo restituire e vorremmo che fosse maggiormente diffusa a livello di cittadinanza.
E cosa si evince di particolarmente allarmante da questo rapporto?
Allora, il messaggio principale di questo rapporto, per me appunto particolarmente allarmante, è proprio questo, ovvero che l'Italia già per tutta una serie di fattori è un paese che è sottoposto a una serie di rischi che vanno sia dallo stress idrico a cui è sottoposta l'Italia, che è considerata già un paese a medio-alto rischio idrico, sia perché ha un alto impiego delle risorse idriche disponibili, sia perché poi per una gestione della risorsa idrica che, insomma, diciamo, non è sempre ottimale, una gestione della risorsa idrica che vede tantissimi sprechi e appunto non una gestione negativa, ma anche altri fattori di rischio. Ad esempio, si parla di effetti dei cambiamenti climatici sulla salute, effetti sulla salute che vanno appunto sia da aumento della frequenza di malattie cardiocircolatorie, di malattie respiratorie e così via, e che anche in quel caso metterà particolarmente a rischio le fasce di popolazione più deboli, le fasce di popolazione più anziane, le fasce di popolazione più giovani. Ma anche, si parla nel report, in alcune delle infografiche pubblicate insieme al report, che sono estremamente chiare ed estremamente utili appunto come materiale divulgativo, delle fasce più povere della popolazione, che chiaramente hanno meno accesso a cure sanitarie di alto livello rispetto ad altre fasce. Questi sono due dei settori che sono indicati come settori dove i rischi su quali rischi aumenteranno, per i quali rischi aumenteranno già esistenti, insomma, a causa dei cambiamenti climatici, come ad esempio anche per chi vive in città. Questo è tutto un altro capitolo molto interessante.
Sì, infatti era il secondo punto che mi interessava approfondire, cioè sono proprio le aree urbane quelle che vengono ulteriormente squalificate da questo cambiamento climatico dal punto di vista della salute, ma anche della temperatura. Si parla anche di quelle che vengono definite bombe d'acqua o cose di questo tipo, che spesso vengono, si dice che non si dovrebbero chiamare così, però per capirci, quei fenomeni particolarmente violenti che sono sempre più frequenti negli ultimi anni e che probabilmente colpiscono maggiormente questi concentramenti privi di vegetazione e di cemento. È giusto? Ho capito bene?
Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo che si parla di rischio più elevato per gli ambienti urbani che racchiudono tra l'altro oltre la metà della popolazione italiana. Proprio perché sia per il fenomeno appunto dell'isola di calore, ovvero nei centri urbani dove c'è meno vegetazione, chiaramente più asfalto e più cemento, le temperature possono raggiungere dei livelli medi anche di 5 gradi più alti rispetto agli ambienti rurali, quindi sicuramente in città le temperature raggiungono livelli più alti, con tutti i rischi a questo associati in termini di salute e di stress termico e così via. E anche appunto il fenomeno ormai chiamato, appunto, che anche noi ormai chiamiamo le bombe d'acqua a livello, diciamo, comunicativo, perché ormai è un termine che viene utilizzato ampiamente, anche se i meteorologi ci dicono che è scorretto, ma che comunque delle precipitazioni molto forti e molto in un periodo di tempo molto ristretto, che in ambienti urbani fanno chiaramente più fatica a defluire, vista appunto sempre l'alta presenza di cemento e di asfalto, e vista anche, si parla di una urbanizzazione non sempre controllata, quindi nel report, quindi di un'edificazione di appunto edifici che non senza un piano che faccia attenzione poi a come sono disposti e a lasciare la possibilità di defluire, quindi ad esempio all'acqua in caso di una pioggia molto intensa.
Ecco, invece nell'ambito, diciamo, agricolo, ci sono delle ripercussioni. Parlavo con qualche tempo fa con un vigneron qua dell'Astigiano, che diceva che loro hanno costantemente anticipato il momento della vendemmia, e questo comunque comporta dei problemi anche al terreno e a quello che poi è il recupero del terreno. Sull'agricoltura tutto questo cosa comporta, che cosa produce come effetto?
Sull'agricoltura quello che appunto si evince da questo report è che l'impatto sarà chiaramente molto differenziato a seconda delle aree e delle regioni d'Italia, ma comunque si prevedono impatti negativi soprattutto in sud Italia rispetto a ad alcune colture specifiche o in termini anche di riduzione della resa di molte delle colture, insomma, tradizionali del sud Italia, e anche una riduzione ad esempio della qualità dei prodotti che vengono coltivati, con una riduzione dei nutrienti presenti. E poi chiaramente il settore agricolo fa molto le spese degli eventi meteorologici estremi climatici estremi di cui già stavamo parlando, quindi di precipitazioni molto intense e localizzate, oppure di alluvioni, di esondazioni di fiume, comunque, oppure di ondate di calore durante l'estate, che possono seccare i raccolti. Quindi l'agricoltura a livello poi molto legata al territorio fa le spese di quelli che sono i cambiamenti nell'andamento degli eventi climatici estremi.
Quindi ho letto nella vostra analisi del rapporto che tutto questo comporterà molto probabilmente il l'ulteriore diseguaglianza tra la popolazione italiana, diseguaglianza in termini proprio di qualità della vita, cioè chi sta già non tanto ben peggio continuerà a stare sempre peggio.
Sì, questo purtroppo è quello che ci si aspetta, questo è purtroppo quello di cui si parla sia a livello globale e quindi in termini di disuguaglianze tra paesi, ma ormai anche a livello appunto interno a un singolo paese come ad esempio per l'Italia. E per l'Italia ci si aspetta che siano innanzitutto più maggiormente colpite e maggiormente vulnerabili ai cambiamenti climatici le regioni del Sud Italia. Regioni del Sud Italia che appunto con un aumento diciamo dell'indice delle disuguaglianze tra le regioni più del Nord Italia e le regioni del Sud Italia in termini di impatti economici, e ci si aspetta anche e qui vengono riportati all'interno del report del CMCC i risultati di uno studio condotto dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile che riporta come si aumenteranno a seconda degli scenari dei cambiamenti climatici futuri, ci si aspetta che aumenteranno anche in Italia gli indici di disuguaglianza. Si parla ad esempio addirittura con uno degli scenari più gravi di aumento delle temperature a livello globale di un aumento dell'indice di disuguaglianza in Italia del 16% nel 2050 e di oltre il 60% nel 2080. Quindi un incremento notevole delle disuguaglianze, dell'indice di disuguaglianza anche interno al nostro paese.
Benché sia piuttosto scettico sulla possibilità di ottenere qualche risultato, so che avete delle iniziative sulle istituzioni tentando di sensibilizzarne in qualche modo a seguito appunto di questo rapporto, cercando di ottenere qualcosa. Innanzitutto, che cosa si sta facendo da parte delle istituzioni per ovviare a questo stato di fatto e che cosa avete messo in campo per poterli sensibilizzare?
Noi crediamo che siamo convinti che purtroppo quello che sta facendo l'Italia è ancora troppo poco, sia dal punto appunto di vista dell'adattamento, visto che stiamo parlando di quelli che saranno gli impatti dei cambiamenti climatici in Italia. Ad esempio in Italia ancora non è stato adottato ed è stato un po' lasciato nel dimenticatoio il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, quindi stiamo ancora aspettando l'adozione di un documento fondamentale in un paese come l'Italia, così a rischio e così vulnerabile a quelli che saranno gli effetti dei cambiamenti climatici, che possa dare una direzione diciamo a livello nazionale, mentre ci sono anche tante iniziative a livello più territoriale e locale. Ma allo stesso tempo l'Italia non sta facendo abbastanza dal punto di vista della mitigazione degli impatti della mitigazione dei cambiamenti climatici, ovvero non sta adottando degli obiettivi, non ha ancora adottato degli obiettivi di riduzione delle proprie emissioni di gas serra, responsabili poi appunto del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, che siano in linea con quello che la comunità scientifica chiede. Quindi la comunità scientifica attraverso ad esempio l'IPCC, che è il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite dei cambiamenti climatici, ha dato delle indicazioni molto precise rispetto a quello che si dovrebbe fare per evitare di raggiungere delle soglie di riscaldamento globale eccessive, quindi di superare un riscaldamento globale ad esempio di 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale. Ha dato la comunità scientifica delle indicazioni molto precise che l'Italia non sta seguendo. Ad esempio nel piano nazionale energia e clima, il cui testo definitivo è stato approvato all'inizio proprio di quest'anno, ci sono previsti dei target di riduzione delle emissioni al 2030 che ancora sono veramente troppo deboli rispetto a quello che dovremmo fare. Proprio per questo motivo, come Giudizio Universale è una campagna sì che vuole fare sensibilizzazione e divulgazione, ma è soprattutto una campagna che vuole far conoscere un'iniziativa che stiamo lanciando, ovvero la prima causa legale contro lo Stato italiano sui cambiamenti climatici. Una causa legale che si basa su quanto già sta avvenendo in molti altri paesi. Ad esempio in Olanda c'è stata la famosa vittoria dell'anno scorso in cui il governo olandese è stato condannato dopo una lunga causa portata avanti dalla Fondazione Urgenda insieme a circa 900 cittadini olandesi. Il governo olandese è stato proprio condannato dal tribunale ad adottare delle politiche climatiche che fossero più in linea con le richieste della comunità scientifica. Ecco, noi vorremmo fare lo stesso in Italia.
Una domanda cattiva. E poi il governo olandese ha davvero messo in atto queste cose a cui era stato condannato o ha fatto orecchie da mercante?
Allora, in questo momento appunto la condanna è arrivata a dicembre, la condanna definitiva, dopo una causa che è durata insomma molti anni, proprio perché il governo olandese si è appellato a ogni grado di appello disponibile. E poi a questo punto c'è una sentenza del tribunale che chiede al governo olandese di adottare delle specifiche misure. C'è stato anche un confronto dopo la vittoria con la Fondazione Urgenda, che ha inviato una serie di raccomandazioni al governo olandese su come mettere poi effettivamente in atto e quali potrebbero essere le misure che potrebbero aiutare a ridurre effettivamente le emissioni, così come la comunità scientifica chiede. Poi bisognerà vedere che cosa succederà e cosa il governo
Certo,
deciderà di fare.
se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo anche per la pazienza, per queste domande un po', come dire, perfide.
No, io ringrazio molto voi per l'invito e vorrei solamente aggiungere di invitare tutti e tutte che ci stanno ascoltando a seguire chiaramente la campagna di giustizia universale e a leggere e eventualmente firmare l'appello che abbiamo lanciato, che può essere sottoscritto appunto da tutti e da tutte, da tutti i cittadini. Il nostro sito è www.giudizieuniversale.eu.
Benissimo, va bene, speriamo di riuscire a ottenere qualcosa comunque. Grazie
Speriamo.
mille.
Grazie, grazie, buona giornata.
Salute, ciao. E vabbè, sempre a proposito, ci sono altre iniziative, sempre oggi, dalle ore 20 c'è una carovana virtuale contro la crisi climatica, la protezione dell'Amazzonia e il rigetto del trattato di liberalizzazione commerciale tra Europa e Mercosur, dove in particolare Monica Di Sisto, che era anche, avevamo anche sentito qualche tempo fa, a proposito del no TTIP, e lei con Doris Caruso e altri 27 ha lanciato questa carovana virtuale per stasera per chiedere che non si proceda con questi accordi tra l'Europa e il Mercosur, cioè Ecuador, Colombia, Perù, Bolivia, Cile, Paraguay, Guyana e Venezuela. Per sostenere l'iniziativa c'è appunto questa diretta alle 20 sui social network di questi Stop EU Mercosur.